Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Bentrovati, cari amici, da Ilaria Bottiglieri. La storia che vogliamo raccontarvi oggi parla di una donna, ma non solo. Parla anche di passione, tenacia, determinazione e di coraggio. E con noi oggi Marina Michetti. Buongiorno, Marina.
Buongiorno a tutti voi, grazie per avermi invitato qui.
Allora, Marina Michetti è una ballerina, è una coreografa, è una docente, ma è anche direttore artistico e fondatrice della rassegna Invito alla danza, fondata nel 1982. Insomma, con tutte queste cose sembra quasi impossibile riuscire a raccontarla in soli 30 minuti. Ma noi ci proveremo. Allora, partiamo proprio dalla rassegna Invito alla danza, realtà ormai affermata nel mondo della danza. Ci racconta un po' com'è nata e in che cosa consiste?
Allora, Invito alla danza è nata come conseguenza della compagnia. La compagnia, che è nata nell'82, che aveva lo stesso nome, Invito alla danza, ha avuto difficoltà grandi, molto grandi, sia a trovare offerte lavorative in una circuitazione italiana. E là dove le trovava, con degli allestimenti, che posso dire, da funamboli, ecco. La danza ha bisogno, la danza è uno spettacolo costoso, perché ha bisogno delle garanzie tecniche, delle situazioni tecniche particolari. Chiunque altro, orchestra, grocche, concertino, cabaret o quello che volete voi, prosa, la gente sta in piedi, su due piedi, su un palcoscenico, qualsivoglia sia, al di là dell'estetica e della professionalità. La danza non lo può fare. Quindi, come compagnia, mi sono resa conto che mancavano i luoghi della danza, cioè luoghi dove si realizzassero strutture adeguate a che la danza potesse esprimersi al meglio. Nasce così nel 90 Roma Danza 90, che all'epoca non aveva un soldo di contributo da parte di nessuno, completamente autogestita fra Invito alla danza e le compagnie che partecipavano, dove c'è il palcoscenico, va costruito in un certo modo, il linoleum deve essere di un certo tipo, le quinte pure, per non parlare delle luci e quant'altro. Non ci possono essere ring, ci devono stare le americane, ci deve essere la copertura, cioè ci sono tutta una serie di garanzie tecniche. Perché io insisto tanto su questo? Perché se tu hai, cioè, un festival è la struttura, perché compagnie di rilievo, di prestigio, non ci vengono a lavorare se non gli garantisci una struttura. Ecco perché io dico sempre: un festival è la struttura che allestisce. Ed ecco perché siamo quest'anno al Teatro Vascello.
Quindi da Villa Celimontana a Villa Massimo, poi a Villa Panfili, quest'anno per la prima volta in un teatro, al Teatro Vascello per l'appunto. Come mai?
Il perché, cioè, a parte la nostra storia che è stata francamente sulle location molto tormentata, perché il debutto fu a Villa Celimontana, in quanto io avevo ballato lì, perché quando non esisteva l'estate romana e non c'era Renato Nicolini, esisteva la ballerina coreografa Marcella Otinelli, morta prematuramente, che si inventò il teatro di Verzura di Villa Celimontana, dove l'allestimento riprendeva appunto i teatri di Verzura dell'Ottocento, da Napoleone II in poi, quindi panche, fondali e quinte con rampicanti e quant'altro, dove io ho anche ballato. Quindi, quando abbiamo debuttato, abbiamo occupato, con tutti i permessi, le norme della legge, lo spazio di Villa Celimontana, teatro di Verzura, che poi è stato ritenuto dall'allora assessore Gianni Borgna di dare al jazz image, e noi siamo dovuti spostarci per circa 10 anni all'Accademia Tedesca di Villa Massimo. Dopodiché le esigenze, perché l'Accademia Tedesca di Villa Massimo ha delle residenze di artisti e quant'altro, quindi non andava più bene, perché il festival cresceva e gli artisti avevano esigenze maggiori, su invito del Comune di Roma, dell'assessorato, ci siamo spostati a Villa Panfili. Ora, quest'anno, purtroppo, senza che ce ne venisse data notizia in tempo utile, quando dico tempo utile voglio intendere un tempo per organizzarsi, per trovare un'alternativa, per fare una cordata. L'allestimento del teatro en plein air di Villa Panfili non è stato fatto, ma diversamente per esempio dai concerti nel parco e da altre situazioni, io non sono riuscita, malgrado i miei tentativi, ad appoggiarmi ad altre manifestazioni dell'estate romana. Per quale motivo? Esattamente per le esigenze tecniche della danza, a parte le varie problematiche di data e così via. Quindi devo fare una scelta, o non c'eravamo affatto, oppure devo fare una scelta che tutelasse le compagnie. Abbiamo fatto quella che tutelava le compagnie. Vascella è uno dei più bei palcoscenici per la danza, quindi le compagnie sono tutelate, hanno tutto il discorso tecnico che a loro può servire e così via. Certo, io nasco en plein air, nasco a Villa Celimontana e per me questo è un dolore, però... L'estate è freddina, minaccia pioggia più di una volta, il teatro all'aria condizionata, il nostro pubblico ci seguisse, perché se noi continuiamo a essere presenti con forza, forse ci abbiamo un domani migliore.
Io prima ho parlato di coraggio, perché penso che a portare avanti una rassegna di danza da 31 anni in Italia, in questo preciso poi momento storico, non è una cosa facile per niente.
No, ci vuole una grande volontà, un grande spirito di sacrificio. A Roma si dice tigna, nel resto dell'Italia non lo so. Se ci sei puoi gridare, se non ci sei non hai voce. In un paese che non investe un accidente nella cultura da anni e anni e anni e anni, dove non c'è rispetto, ma delle regole... Allora... Voglio dire, a tutt'oggi non riusciamo a fare la promozione, perché oggi è arrivato il logo dell'estate romana. Noi cominciamo martedì. La domanda è: ma perché in tutto il resto del mondo e d'Italia si capisce che per qualsiasi attività serve una promozione e una pubblicità? E per quanto riguarda noi non si capisce mai? Ma è così difficile? Io credo di no. E allora bisogna avere le spalle larghe e riuscire a tappare i buchi che si vanno creando di volta in volta. Quest'anno io ho deciso di esserci, il cartellone è ridotto, da 12 siamo arrivati a 8, le compagnie sono molto buone e vediamo quello che succede. Certo ci vuole coraggio, perché... non sappiamo, è un'incognita totale.
Lei dice tutte le compagnie sono molto buone. Voglio ricordare quindi che tutte le compagnie ospiti della rassegna sono compagnie di ballerini professionisti, quindi di gente che ha studiato e che con la danza ci vive. Forse può sembrare un'affermazione, una precisazione un po' scontata, ma io mi chiedevo, considerando che negli ultimi 15 anni il teatro, la musica hanno visto, ma vedono tuttora, tanta gente che si improvvisa attore o cantante. Vediamo anche per esempio il fenomeno dei talent show. Anche nella danza si è verificato questo fenomeno?
Allora, scusate, io questa domanda mi viene fatta più volte nel tempo, io rispondo alla stessa cosa, che è facile, è una risposta facile. Il problema è che noi non riusciamo più a fare un'analisi deduttiva, no, da una premessa. Allora, il discorso è questo: la danza non è che è scollata dal sociale e dalla storia, fa parte del sociale, di un'antropologia culturale, quindi sociologica, e dal momento storico che noi viviamo. Allora, in un paese dove si è per più di 20 anni, ci si è impegnati per l'annebbiamento delle menti e delle coscienze, c'era un famoso film degli anni 70, ore 10, calma piatta, cioè una linea dritta, dove la scuola è stata mortificata, l'università, non ho neanche i termini per il dolore di queste cose avvenute. Scuola dell'obbligo, liceo, università, non si sono volute, forse non si vogliono neanche oggi, io non so dire, menti pensanti, no? Allora, si sta solo la cultura del tutto, subito, soprattutto gratis. È facile. Perché secondo voi la danza o la musica o la prosa, okay, dovrebbe essere scevra da questa categoria e da questo archetipo? Fa parte del sociale e della storia. Allora, quando io studiavo da ragazzina, nella mia follia, la notte di nascosto mi mettevo le scarpe da punta perché mi venisse più collo del piede. Discorso di una povera pazza. Oggi, ovviamente, quando non c'è per superare delle difficoltà e ottenere dei risultati un sacrificio personale a qualunque livello, no? Tu lo devi avere questa volontà di sacrificio, la devi avere avuta indotta dalla famiglia, dalla scuola, deve essere un insegnamento. Se viene cancellato, come dovremmo fare a trovarcela poi quando ci serve? Cioè io dico sempre, non cancelliamo per favore le parole impegno, educazione, sacrificio, rinuncia, rispetto. Poi quando ci serve li tiriamo fuori dal cilindro. Non funziona così.
Marina, lei, come anticipavo all'inizio, nasce come ballerina. A quanti anni ha incontrato la danza?
Io dunque, io non avevo la mia famiglia che era d'accordo che io facessi danza, perché si pensava che fosse una cosa di povere cretine, in pratica, no? Quindi io ho studiato pianoforte. Mia nonna mi mandò di nascosto a scuola di danza perché io piangevo disperata e passavo la vita con scarpette nascoste, anche quelle, in giro per casa. E poi dopo questo anno di studio i miei genitori vennero invitati al saggio e ebbi comunque questo ok. Sempre sofferto, perché all'epoca che c'erano le pagelle a trimestre, io in un primo trimestre con tutte 8, 9, 10 in italiano, portai un 5 in matematica e mio padre mi tolse in seconda media, mi pare, e potei ritornare a studiare dopo il secondo trimestre che ottenni la sufficienza. Cioè parliamo di medioevo, veramente, cioè in un mondo di oggi tutto questo sembra una favola. I fratelli Grimm, la nostra vita di sessantenni era quella dei fratelli Grimm.
E ad oggi lei che consiglio darebbe a una ragazzina o un ragazzino che vorrebbe intraprendere questa strada?
Allora, intanto bisogna accettare nella propria vita, darei un consiglio. Io sono una persona rigida, sono molto rigida con me e non sono una mollacchiona. Sono mollacchiona solo con i gatti, che sono la mia grande passione. Ti devi dare delle regole che rispetti, non puoi essere indulgente e trovare sempre delle giustificazioni. La vita non ti paga così. Quindi devi avere l'onestà di sapere, perché purtroppo la danza, come io dico sempre, non è una graziosa fanciulletta con veli, pepli e fiori nei capelli. È una sanguinaria de Agalì con canini da Dracula. Questa è la verità. Quindi, se il Padre Eterno ti ha dato un corpo di un certo tipo, un carattere di un certo tipo, una musicalità di un certo tipo, perché non si acquisiscono, si sviluppano, si migliorano, ma non si acquisiscono. Se non hai il collo del piede, non ti verrà. Se non hai il senso della musicalità, del ritmo, non ti verrà. Tutto si può un po' migliorare, ma non per la professione, no? E allora devi impegnarti. Così di contro avere l'onestà di dire non c'ho i requisiti e non lo posso fare. Dopodiché la scuola in Italia è molto limitata, intorno ai 15-16 anni io mi trasferirei, discorso di oggi, a Stoccarda, alla scuola di Stoccarda, alla scuola di Amburgo e così via. E ahimè, mentre dico questo, veramente mi verrebbe da farmi un pianticello di andarsene all'estero, perché non riusciamo qua in Italia. Io tutta la vita che combatto, ma...
Ecco, a proposito di questo, nella sua rassegna Invito alla danza, in cartellone ci sono sempre stati e sono presenti tuttora, oltre che alle compagnie italiane, anche quelle straniere. Secondo lei che differenze ci sono, ammesso che ci siano, tra un danzatore italiano e uno straniero?
Sì, certo che c'è la differenza, perché gli italiani non sono messi in condizioni di studiare come il resto del mondo. Quindi la differenza c'è. Ritorniamo al discorso di prima: la danza fa parte del sociale, dell'antropologico, eccetera. Va, cioè, ci sono delle cose di rigore. Si può mangiare il brodo con la forchetta? No. Ecco, allora, lo studio va fatto in una certa maniera, non esiste nella danza SNI, o sì o no, perché il referente non è la mente che ci imbroglia e tira fuori ogni tipo di giustificazione, è il corpo. Il corpo non ti imbroglia mai. Quindi, intanto, ci sono possibilità di lavoro infinitamente più grandi. Secondo, anzi primo, lo studio. Si studia in un certo modo, si studia con sacrificio e così via, dove però poi sai che puoi avere uno sbocco. Quindi le possibilità di lavoro. E poi anche una mentalità diversa. Io ricordo che nell'87, nell'88, adesso non mi ricordo bene l'anno, sono stata per un periodo a New York per un corso di aggiornamento sulle programmazioni, insomma sono stata a lavorare lì, e fra le altre cose andai al centro di Nicolais, che è stato un architetto, pensate un po', ma uno dei più grandi innovatori della danza contemporanea, con scenografie, insomma personaggio eccezionale. Per arrivare al succo, i ballerini della compagnia facevano lo stage la mattina, questo corso di aggiornamento che frequentavamo noi coreografi, operatori dello spettacolo, eccetera. E dove li ho trovati la sera? A fare i camerieri al ristorante là vicino, per pagarsi una serie di cose, con una giornata impegnata dalle 9 della mattina alle 12 della sera. Mi dice lei oggi quale ballerino italiano è disponibile a questo? E perché non è disponibile? Perché è la società, cioè non si può chiedere a un ragazzo qualcosa che è al di fuori da ogni canone del sociale, mentre fuori all'estero è nei canoni del sociale.
Ricordiamo che Invito alla danza partirà il prossimo 9 luglio e durerà fino al 30 luglio. Ci racconta un po' il cartellone di quest'anno?
Sì, dunque purtroppo, dati i tagli che in 2 anni sono stati 26,8 quanto fa? 34% 2012-2013, allestimento non fatto, però io ho deciso che o facevo comunque una rassegna di qualità, se no francamente non mi interessa, non c'ho più da dover dimostrare niente nella mia vita, e quindi ho dovuto ridurre il numero degli spettacoli e ho rinunciato ai miei tradizionali gala, in quanto i biglietti di gala per le compagnie straniere si devono comprare a febbraio, non a 2000 euro a partecipante a luglio, e i tempi dei bandi, delle notizie eccetera non lo hanno consentito. Però volevo fare comunque un cartellone, quindi 8 spettacoli, di questi 8 spettacoli noi abbiamo dunque 3 prime assolute, 2 prime nazionali, quindi comunque importante.
Una curiosità, io ho sempre avuto molta ammirazione per le ballerine, perché come se avessero una doppia anima, da una parte un estremo rigore, una disciplina interna, interiore, che poi però si trasforma nel corpo, si trasforma in leggerezza, morbidezza. Cioè, sono due caratteristiche queste molto diverse. Mi chiedevo, prima di cominciare a studiare danza, quale tra queste caratteristiche sentiva più vicina a lei?
Prima di intraprendere gli studi da ragazzina, chiaramente la seconda, perché uno è libero e quindi fa qualsiasi performance.
Ci sono anche ragazzine particolarmente.
No. Quando è libero è una performance, quindi ti metti un fiore in testa, una scarpa e sulla musica vaghi per corridoi, bagni e cucine. Quindi è il movimento libero.
Quindi
il movimento
il
libero
è forte e disciplinato.
Il mio carattere dallo studio. Chiaramente ci avrà avuto anche qualche pallucetta di DNA da qualche parte. Io ho una volontà di ferro, come forse si capirà. Però è lo studio che te lo dà. E anche l'altro te lo dà lo studio. Attenzione. Cioè, quando tu hai... per anni e anni applicato il rigore, eccetera, eccetera. Questo rigore, è proprio questo rigore e questa padronanza della tecnica che ti consente, quando balli, di non occuparti neanche una mollichina della tecnica, che ti consente di esprimere. Se tu però non hai questo a monte, caracolli e non ti puoi esprimere.
Per concludere, voglio ritornare a quello che dicevo all'inizio. Dicevamo appunto ballerina, coreografa, docente, direttrice artistica. Come si descriverebbe con un aggettivo in ognuno di questi ruoli?
Una caparbia in ognuno di questi. Bisogna avere una... Le caratteristiche sono le stesse. Tu devi non mollare, essere capace di proseguire, di sacrificarti. Ma senta. La risposta gliel'ho data prima. Se una ragazzina di 9-10 anni va a dormire di nascosto con le scarpe da punta per avere più collo del piede, ma secondo lei com'è?
Quindi il trucco di Marina Michetti sta nella caparbietà.
Sì, credo proprio di sì.
Bene, ringraziamo Marina Michetti per essere stata qui con noi.
Ma a voi, è una gioia anche poter esserci, perché forse quest'anno, fino a qualche giorno fa, ero così in crisi, non sapevo se ce l'avrei fatta a proseguire.
Noi le facciamo tanti auguri e ricordiamo che dal 9 al 30 luglio al Teatro Vascello, invito alla danza.
Grazie, grazie. Thank you.
La parola fa l'uomo libero. Chi non può esprimersi è uno schiavo.
Ludwig Feuerbach.
Pagine, fogli, idee, parole.
Parole.